ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Benvenuti alla prima puntata di Caravan. Se avete voglia di ascoltare una storia, siete nel posto giusto. Io sono Silvia e staremo assieme per i prossimi 30 minuti. Partiamo subito con un brano di ricognizione, per entrare nell'atmosfera giusta. Questo è Charleston. Per tentare di inquadrare Django occorre ampliare la visuale sulla cultura manouche, un mondo fatto di carovane, di spostamenti con pochi bagagli, giusto il necessario, dove la comunicazione orale resta quella primaria, dove raccontare storie diviene arte. Ecco perché Caravan sceglie di partire da qui. Questi 30 minuti di ogni lunedì saranno un momento per fermarsi, una sosta durante il viaggio oppure semplicemente un altro modo di viaggiare. Bene, ora fate silenzio e mettetevi comodi. Belgio, 1909. L'arrivo della famiglia di Jean-Eugène Reinhardt e della loro compagnia, o clan nomade di Zingari, veniva celebrato ogni autunno dalla gente di Liberché, con un mercato organizzato in loro onore, la Kermesse du Fichot. Sgargianti di colori, nel grigio di un autunno belga, gli Zingari vendevano gioielli, cestini, merletti di loro produzione, oltre a merci che recavano dai loro viaggi in paesi lontani. Predicevano il futuro, districando i percorsi di una vita dal viluppo delle linee sul palmo di una mano. E vendevano amuleti contro il malocchio. Alcuni si erano specializzati nella riparazione di sedie di paglia, altri riparavano pentole, altri ancora commerciavano cavalli con i contadini, comprando, vendendo e barattando, esaminando la dentatura per capire l'età e gli zoccoli per controllare che non fossero zoppi. Per questa loro abilità gli Zingari venivano chiamati maquignons, letteralmente falsari di cavalli, capaci di trasformare come per magia cavalli da vendere. Il lucido da scarpe che copriva il pelo ingrigito, una dieta d'acqua per non far vedere le costole. Jean-Eugène intrecciava cestini, ma faceva anche altri lavori, come era necessario per sopravvivere sulla strada. Faceva cestini infatti solo quando i tempi erano duri, poiché vantava di avere un talento speciale. Era un uomo di spettacolo, altro mestiere degli Zingari da tempo immemorabile. L'orgoglio di Jean Eugène stava soprattutto in come suonava e dirigeva un'orchestra zingara da ballo. Aveva modificato infatti il retro del loro carrozzone per creare un teatro viaggiante in miniatura, coperto dai teloni, dove lui e sua moglie eseguivano i loro numeri di magia e musicali. Laurence Reinhardt veniva presentata sul palco di famiglia come la Belle Laurence. Tra gli zingari, in onore della sua scura bellezza, veniva chiamata Negros. Costruiva gioielli da vendere, ma quello che veramente amava era ballare. La notte del 23 gennaio nel 1910 erano tutti riuniti alla locanda di Adrien Borsan per lo spettacolo annuale di Jean Eugène con la sua troupe zingara. Fu in quella notte che nacque Django. Ogni volta che lo nomino, penso a Minor Swing, questo pezzo. Django era uno zingaro manouche. Sulla base della somiglianza tra romania e sanscrito, si pensa che gli zingari siano originari dell'India. Quando il condottiero islamico Mahmud di Ghanzi invase l'India nel 1001, fu creato un esercito per la difesa, arruolando forzatamente gli indiani delle caste più basse per combattere i musulmani, dal nord dell'India fino alla Persia, in una guerra che durò 3 decenni. Dalla Persia qualcuno tornò in India, altri trovarono lavoro come mercenari in nuovi paesi o emigrarono verso ovest. Viaggiavano su quella che poi fu chiamata la Via dei Rom, in direzione di Bisanzio e da lì in Europa, dove si hanno le tracce del loro arrivo in Serbia nel XIV secolo. Altri invece si spostarono attraverso l'Africa del Nord, arrivando in Europa attraverso la Spagna nel XIV secolo. In varie lingue europee, pensando che questi nomadi dalla pelle scura venissero dall'Egitto, si dette loro il nome corrispondente, trasformando Egyptian in Gypsy o Egyptianus in Gitanus. Nel corso del tempo furono dati loro molti altri nomi diversi. Furono chiamati Zigani perché associati a una setta eretica detta Aziganoi a Bisanzio. Sinti perché si pensava venissero dalla zona del fiume Sindh in India. o Manush, dal romani Manus o dal sanscrito Manusa, vero uomo. Adesso molti preferiscono essere chiamati Rom o Romani, un nome derivato dalla loro parola umano. La tradizione militare dei Rom si è trasferita nel termine che usano comunemente per un non zingaro, ovvero gaggio, una parola sanscrita che vuol dire civile o persona non militare. La storia dei Rom è una storia di persecuzioni. Strappati dalle loro case, furono forzatamente trasformati in soldati dalla casta ariana dominante. Arrivati nei Balcani, furono messi in schiavitù. In Europa, una leggenda popolare che ebbe lunga vita voleva fossero stati gli zingari a forgiare i chiodi per il supplizio di Gesù sulla croce. E in molti paesi europei vennero approvate leggi per liberarsi di quello che veniva percepito come il flagello degli zingari. La loro presenza viene registrata per scritto la prima volta in Francia nel 1418, con i primi ordini di espulsione immediatamente seguenti nel 1427. La Francia deportò zingari in Africa, nel Maghreb, in Gambia, in Senegal, come nel Nuovo Mondo, in Louisiana. Scacciati dalla civiltà, gli zingari divennero nomadi più per necessità che per vocazione. Con il brano Cavallerie ritroviamo le tracce dei nostri, del clan dei Reinhardt, lungo la valle del Reno, come testimoniano i verbali di polizia. Tre generazioni guidarono una temenda banda di fuorilegge che terrorizzava la zona del Reno, da cui presero il nome. Dovunque viaggiassero, gli antenati di Django portavano quello che era veramente importante, oggetti portatili, sempre pronti a mettersi in strada. La loro storia non era scritta, le loro orme venivano cancellate dalla polvere subito dopo il loro passaggio. Sul certificato di nascita di Django, Jean Eugène aveva indicato Parigi come luogo di residenza della famiglia, ma la loro vera casa era il carrozzone. Carrozzone di Jean Eugène era una tipica casa zingara dell'epoca. La famiglia viveva in una scatola di legno montata sopra due assi, a cui erano poi applicate ruote con raggi di legno. Il loro unico cavallo era assicurato con cinghie e finimenti, mentre chi stava alla guida era seduto su una semplice panca. Sul retro, alcuni scalini conducevano alla porta d'ingresso. La luce entrava grazie a delle piccole finestre sui lati del carrozzone, mentre il riscaldamento avveniva grazie a una stufa di ghisa fissata al pavimento, alimentata da legno e carbone. Sul davanti invece si trovava la camera da letto e pochi mobili che contenevano gli averi della famiglia. Un angolo era riservato al culto, con una litografia incorniciata come oggetto di venerazione. L'immagine rappresentava la santa patrona degli zingari francesi, Sara Lacali, decorata con fili di perline multicolore e illuminata da candele votive. Sotto il carrozzone erano appese delle casse di legno, dentro attrezzi, secchi per l'acqua, biada per il cavallo e gabbie per le anatre e i polli che si potevano far sparire dalle fattorie lungo la strada. Al bordo del tetto e lungo gli stipiti della porta correvano rilievi ornamentali dipinti d'oro, rosso e blu. Thank you. Ho scelto Tears per raccontarvi di quando Jean Eugène lasciò la sua famiglia. Fu nel 1915, quando Django aveva solo 5 anni. Un proverbio degli zingari francesi ammonisce: ama il cavallo tuo più di tua moglie. Lei non ti può lasciare all'improvviso, mentre un buon cavallo non ti tradirà mai. Ma ora era Negros ad essere stata lasciata sola con il cavallo di famiglia. L'abbandono del padre lasciò un vuoto nella vita di Django. La famiglia lo incontrò varie volte negli anni successivi, ma lui non tornò mai a vivere con sua moglie e i suoi figli. Perciò Negros si vede costretta a mantenere la famiglia intrecciando cestini, riparando sedie e assemblando gioielli. La sua specialità erano i braccialetti con i bossoli d'artiglieria esplosi. Insegnò a Django come estrarre i bossoli dalle trincee, come lavarli per ripulire il bronzo dalla terra, che poi veniva intagliato, decorato artisticamente per braccialetti e cavigliere, venduti per dar da mangiare alla famiglia. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Negros e i suoi figli abbandonarono il carrozzone fuori Parigi per fuggire a piedi, ma nel 1920 vi fecero ritorno. Era la prima volta nella vita di Django in cui risiedeva stabilmente in un luogo. Su questi echi di Francia dobbiamo pensare a Parigi, ancora protetta dall'anello delle sue mura medievali. Era lì, alla soglia della città, che vivevano Django e la sua famiglia. Fuori le mura, la groglia della città diventava un vicolo cieco. Intorno a Parigi c'era la terra di nessuno, nota come la Zone. Qui, fuori dalla Ville Lumière, c'era la città della miseria. Era nella Zone che ogni notte venivano le autobotti a scaricare la vuotatura dei pozzi neri ed era lì che trovavano rifugio anche i rifiuti umani della città. I manouche parcheggiavano i loro carrozzoni nella Zone. Così furono descritti dal poeta Serge. Laggiù, nel campo degli zingari, una chitarra giocherella con una melodia popolare. Si possono sentire una lontana musica da ballo, valzer ubriacanti, la dolcezza di una fisarmonica. Dovunque si vedono falò da campo, ciascuno con la sua pentola da cucina. I polli cuociono e le chitarre impazziscono. Nuvole grigie e pesanti rotolano sopra la Porte de Crignancourt, lasciandosi dietro una pioggia sottile. Si affonda nei paesaggi scavati come solchi in un fango denso come melassa, nei piccoli stagni e nelle sabbie mobili. Su questo pendio dove sta il campo dei manouche, un immenso assembramento di carrozzoni, Vourdon e roulotte, che trasforma la Zone in un colorato rompicapo, una città itinerante di oltre 500 veicoli parcheggiati l'uno accanto all'altro in un disordine folle. Di notte i 500 carrozzoni splendono come palazzi orientali. e in continuazione si ascolta fluire una canzone, brutale, sordida, incessante, che grida il suo lamento per la zona, dove forse, in mezzo al marciume, è nascosto un incanto. La Zon divenne il mondo di Django. Si mise a capo di una gang di ragazzini zingari che si facevano chiamare le Foulard Rouge, i fazzoletti rossi, dal simbolo dei lavoratori parigini. La loro scuola era la strada e poi c'era la musica. Nei mercati delle pulci di Parigi gli zingari suonavano con violini e banjo le loro melodie per qualche spicciolo. Intorno ai fuochi accesi dei campi rom la musica accompagnava gli avvenimenti di famiglia. Dai battesimi ai funerali. Se dovessi pensare a Django che prende in mano il violino per la prima volta, certamente penserei al pezzo che abbiamo appena ascoltato, Viper's Dream. Il violino era uno strumento classico per i musicisti zingari, soprattutto per la sua trasportabilità. Imparò lo strumento da suo padre o da altri parenti con il metodo domanda-risposta, con cui i Rom imparano tra di loro. Un anziano insegnava a un bambino la melodia e gli accordi di un brano, mostrando con precisione la posizione delle dita e suonando piazzentemente il brano finché il bambino non lo sapeva a memoria. All'età di 7 anni Django trovò suo cugino Gabriel che suonava un banjo mal ridotto. Affascinato dallo strumento, implorò sua madre di comprargliene uno tutto per lui. Soltanto quando ebbe 12 anni, Django ricevette un banjo donatogli da un conoscente manouche, Raclo, che aveva capito l'attrazione del ragazzo. Era un banjo chitarra, quindi con la cassa armonica di un banjo e il manico di una chitarra. Questo strumento divenne il centro della vita di Django. Vedendo la bravura di suo figlio aumentare, Negros gli comprò una vera chitarra, con i soldi guadagnati vendendo una collana di perle false al mercato di Clignancourt. Così, con suo cugino Gabriel, cominciò a suonare per la strada. Ci furono due chitarristi che Django cercava di imitare. Il primo si chiamava Auguste Gusti Mala, un rom basso e tondo che suonava con i fisarmonicisti delle sale da ballo di Parigi, mentre il secondo era il virtuoso gitano Poulet Castro. Poulette era una rarità nel mondo degli zingari, poiché sapeva leggere la musica e suonava nell'orchestra del Théâtre du Châtelet di Parigi. Castro insegnò a Django a suonare in uno stile simile ai chitarristi di flamenco, senza appoggiare la mano destra sulla tavola armonica della chitarra e a tenere il polso quasi perpendicolare alle corde, sciolto e leggero per suonare rapidamente su tutte le corde. Inoltre gli insegnò ad usare il plettro per aumentare il volume. Un giorno Django stava pizzicando il suo banjo in un caffè vicino alla Porte d'Italie, chiamato la Rue de Dijon, quando un altro zingaro nel caffè lo ascoltava suonare il Bel Danubio Blu e gli sembrò speciale il modo in cui il ragazzo tirava fuori le note dal suo banjo, perciò si presentò: Vetez Guerino. Django ne aveva forse già sentito parlare perché suonava la fisarmonica nelle sale da ballo di Parigi. Se Django era d'accordo, Guerino gli offriva un ingaggio come accompagnatore per la principesca somma di 10 franchi a sera. Per celebrare quest'unione ci andiamo ad ascoltare Wind and Strings, il vento del mantice della fisarmonica di Guerino e le corde del banjo di Django. Questo pezzo abbiamo concluso la puntata di oggi. Io vi aspetto lunedì prossimo, sempre alle 17:30, sempre su Radio Bue. Così avremo modo di parlare delle tappe della carriera artistica di Django. Per contattarci vi ricordo la fanpage di Facebook di Caravan e della nostra playlist ufficiale Jazz on the Corner, mentre vi consiglio di andare sul sito di radiobue.it per riascoltare e scaricare i podcast, così avrete modo anche di trovare la tracklist di tutti i pezzi della puntata. Grazie ad Enrico in regia, noi ci sentiamo lunedì prossimo, ciao da Silvia.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.